Sapete, bisognerebbe, dopo un Vangelo così, bisognerebbe solo confessarsi, no? Bisognerebbe fare delle prediche, quindi abbiate pazienza. Noi facciamo finta che si tratti di capire o di spiegare. Si tratterebbe invece solo di confessarsi. Cerchiamo di capire in che senso queste parole, che in qualche maniera arrivano addosso alla nostra debolezza come una sferzata e quindi ci fanno sentire delle pelle di fico, no? Dice io. Cerchiamo di capire in che senso queste parole sferzanti sono Vangelo, in che senso sono misericordia, in che senso quindi ci incitano a convertirci, no? E per capirlo bisogna capire fino in fondo la sorpresa che provocano, la sorpresa dei giudei alla nostra. La sorpresa dei giudei quando Gesù infrange la santa legge del sabato, 2 o 3 giorni fa ha fatto, sabato è per l'uomo. O quando ha questa pretesa di interpretare le leggi di Mosè, ma io vi dico. Lo scandalo è questo, ma chi è costui? Che pretesa ha? Che presunzione ha di avere una tale autorità? È lo stesso scandalo, secondo me, per noi oggi. Ma cosa pretende Gesù di giudicare la mia vita? O di guidarla? Chi è? Per l'uomo moderno, cittadino di questo mondo complesso, globale, dalla cultura democratica, pluralistica, dalle regole infinite, provi lui a venire in azienda, in banca a lavorare, provi a fare un cambio, no? Che ne è appunto della pretesa di Gesù, della pretesa cristiana. E difatti che ne è, lo sappiamo, difatti. Non vale niente. Che rapporto c'è tra l'universale costruzione etica? Si capisce cosa voglio dire? Le molteplici infinite sapienze, diversi stili di vita che nascono dalle forme della civiltà, che ne è di questa regolazione umana che in tutto il mondo c'è, dalla Cina all'Asia, all'Africa, all'Europa, tutto il... e la parola singolare di Gesù, perché questa è la questione cristiana, la pretesa di questa parola singolare di un uomo che qualche discepolo ha raccolto, che alcuni hanno raccolto, la pretesa di valere per tutti, appunto, per l'universale. Lo stile di vita cristiano che le beatitudini propongono, per esempio, è possibile viverle? È possibile proporle all'uomo in quanto umane? O, se volete più crudamente, ma chi segue veramente le indicazioni di Gesù? A partire dalla Chiesa, chi le segue? È la questione, come vedete, decisiva del rapporto tra legge e Vangelo. Ecco, affrontiamolo da questo lato il problema, mi pare molto interessante per capire la fede, il cristianesimo poi, no? E il primo elemento di questo dossier, avete sentito subito Gesù, ma cosa avete capito? Che io sono venuto a fare la chiesuola dei 7 o 8 che mi vengono dietro, gli dico io come devono vestirsi, cosa devono fare. Ma assolutamente io non tocco neanche una virgola della regolazione umana, lasciatemi dire così. La legge Gesù la prende sul serio, neanche una virgola viene eliminata perché arriva lui. Lui arriva dopo e lascia fare, se vogliamo dire così, incita a fare la legge, cioè l'interdetto. Ciò che gli uomini si dicono tra loro interdetto, ciò che viene detto internos. Tutto ciò che gli uomini si dicono e si sono detti e si diranno per mettersi d'accordo su come costruire la loro umanità, con tutto ciò che questo contiene, abbiamo fatto altre volte questi discorsi insieme, la faticosa nascita della legge, nel crogiolo della violenza, Gesù lo sa, era fin da principio, ha visto bene i primi scimmioni come hanno fatto diventare uomini, ha visto bene tutta la regolazione difficile della violenza, appunto, no? E non uccidere, appunto, che ha costruito l'umanità. la faticosa nascita dell'uomo nella fusione affettiva, la proibizione dell'incesto, questa grande invenzione della civiltà per cui si è organizzata in gruppi, non si è chiusa nei singoli filoni genetici, nelle singole famiglie, nei singoli gruppi. Proibire l'incesto vuol dire di colpo offrire i figli e le figlie per altre famiglie, creare un'organizzazione parentale, sociale complessa, l'economia, la cultura va dietro a queste grandi regole della vita. Queste leggi per arrestare la logica della chiusura, della morte, per favorire la relazione, la vita, per inventare i legami, le alleanze che hanno fatto la storia umana. E Gesù conosce bene tutta l'avventura dell'educazione, perché lui è lì fin da quando noi si nasce, quindi il ruolo decisivo della legge nell'educare l'uomo, addestrando il suo desiderio avido, impaurito, imparare a porre un limite, che non può tutto il bambino, se no diventa un diavolo, non può tutto. C'è un no fondatore, l'interdetto appunto, interdetto è sempre la forma del no iniziale, perché se uno non accetta il no è finita, non si parla più, quello t'ammazza e basta, non ammette nessun ostacolo. Si diventa uomini se si accetta il limite, no? E questo è uno dei problemini della nostra società, che non riesce più a dir di no niente, che tutto è uguale, tutti devono dire il contrario di tutto. Il caos in cui viviamo è il rifiuto dell'interdetto, che poi non si sa più distinguere più neanche l'eterosessualità, tutto, non si distingue più niente, perché non c'è più nessun no possibile. Appunto, ma il ruolo decisivo per addestrare il desiderio, ponendo un limite e quindi facendo emergere il volto dell'altro, l'altro è come me, e l'altezza del suo sguardo, la regola d'oro, fai agli altri ciò che vuoi fare a te stesso e non fare agli altri ciò che non piace sia fatto a te. È tutto questo lavoro delle leggi morali. E poi tutta la faticosa, difficile, tragica costruzione della città di Caino, di Abele, appunto, dove ci si ammazza, e dove soltanto grazie alle leggi si può costruire la società. Le leggi economiche, le leggi della guerra sono regolate dalle leggi, appunto, e la costruzione millenaria del diritto, le regole politiche, per esempio le società democratiche, che da 3-4 secoli reggono l'Occidente, e hanno le costituzioni, hanno le leggi, appunto, e su cosa si reggono? Come le vecchie società avevano un altro diritto. Le regole dello scambio economico, guardate cosa sta avvenendo in Europa, questa trasformazione prodigiosa dello scambio economico secondo regole, appunto. Le regole deontologiche, pensate appunto alle professioni, ai mestieri. Le regole della comunicazione, la comunicazione elettronica, i mezzi di trasporto, il codice stradale. Tutta questa prodigiosa costruzione della legge, compreso il suo carattere provvisorio e storico. Mosè ha fatto così perché voi avete una testa di pietra. Ha concesso il divorzio perché voi non ce la facevate, appunto, ma in principio non è così. Questi discorsi di Gesù che entrano nei meccanismi della morale, no? Ecco, tutto questo è confermato da Gesù, neppure un iota io tolgo a questo prodigioso lavoro che ha la dignità dello sforzo dell'uomo di fare l'uomo e che deve essere all'altezza della sua responsabilità e in cui passa il regalo della vita e della morte, no? E quindi potremmo tirar giù delle conseguenze enormi, no? È inutile appellarsi alla fede o a Gesù per farla franca nei confronti della responsabilità politica, economica, culturale, civile, educativa, proprio inutile. Poi paghiamo tutto, quando veniamo a fare la comunione con i bambini che abbiamo rimpinzato di tutto ciò che desiderano, e poi gli diciamo che fanno la comunione con i poveri e con Gesù, raccontiamo delle balle, si paga tutto, perché tutto si tiene, si lega. Gesù conferma che non è venuto a abolire la legge, neanche una virgola, ma non perché la virgola è sacra, perché persino la virgola l'uomo l'ha sudata, l'ha sbagliata magari ma l'ha sudata, e Gesù non vuole disprezzare lo sforzo dell'uomo. E quindi il costruire le regole civili, anche il costruire le leggi in uno Stato riguardo a certe cose difficili come si sta dibattendo in Italia, non è uno schifo per i cattolici. Bisogna entrare in questi dibattiti, bisogna mettersi d'accordo su queste cose qui. Non basta dire noi abbiamo altri valori, che altri poi non si vedono, salta fuori solo quando si discute di quale legge fare, poi ognuno, anche se è cattolico, fa quel che gli pare, no? Bisognerebbe fare il contrario invece, fare delle leggi che tengano conto di un consenso e invece essere coerenti personalmente. Invece noi vogliamo difendere la morale con le leggi e poi fare i cavoli nostri. Questa è una grande testimonianza del rispetto della morale. Allora Gesù approva tutto questo sforzo e però introduce qualche accento specifico, interessante, un accento tipico di Gesù, che non è esclusivo per la verità, perché altri personaggi, io direi tutti noi, quando abbiamo una passione etica profonda lo sentiamo, anche se poi magari non lo diciamo con questa chiarezza. Un accento tipico di Gesù è che tutta questa legge, comunque, tutto, dal codice stradale al non uccidere, tutto va condotto alla fine al cuore dell'uomo. Al cuore dell'uomo, proprio cuore, dice. Contro il pericolo del legalismo giudaico di ogni tempo. Legalismo è quell'atteggiamento dell'uomo che si ripara nel recinto della regola, che sia la regola della sua azienda, della sua banca, del suo gruppo, della sua famiglia, delle sue convinzioni, dei suoi adattamenti. Legalismo è quello che si ripara nel recinto della regola per evitare di espulsi, per evitare di lasciarsi interpellare dalle richieste della realtà, per evitare di dover dare la vita. E così funzionano i legalismi religiosi, contro i quali siamo tutti pronti a alzare la spada, a dire che è tutto formalismo, è tutto ritualismo, è tutta una balla, tutta una regola gerarchica. E siamo tutti bravi a difenderci dal legalismo religioso, fino ai diversi conformismi di cui facciamo difficoltà invece a vedere la realtà. Siamo tutti dei bei conformisti e ci fa comodo. Questo non è legalismo. Questo è l'uomo moderno, il quale, siccome è moderno, non vuol mettere in discussione che cosa vuol dire essere moderni. Questa è una forma bella e buona di legalismo, tale come il clericalismo religioso, tale quale, preciso. Non c'è il cuore, appunto. Ricondurre tutta la legge al cuore dell'uomo. Per Gesù mi pare di intuire che vuol dire almeno tre cose. Prima, il valore dei valori, quello che è l'unica cosa assoluta in qualche maniera, Dio evidentemente, ma tra noi l'unica cosa assoluta della morale è l'uomo concreto, in carne ed ossa. Non c'è una categoria morale che tu puoi giudicare, c'è solo l'uomo da rispettare, sempre. Questo vuol dire il cuore. E la legge più umana di tutte è quella per cui ti fai prossimo dell'altro, soprattutto del più altro, che è l'escluso, il nemico, il peccatore, il povero. Questa è la prima cosa. Tutte le morali, tutte, sono in funzione del fatto che tu guardi con dolcezza, con misericordia, con pazienza, con amore, questo qui che ti sta qui davanti. Se no è tutta una balla. Anche i grandi principi. Secondo, la moralità ultima dell'atto non sta nel mettere un paramento e fare la mossa giusta, che pure appartiene all'ethos umano, all'abitudine umana. Habitus vuol dire abito, un portamento, uno stile, ci sono degli stili di vita, che però possono diventare delle maschere. La vera moralità degli atti umani viene dal cuore o dalle intenzioni, dal desiderio. Per essere buoni non basta essere in regola, bisogna voler bene. Io posso fare un'azione buona senza voler bene, non è buona davanti a Gesù. Terzo, ricondotta al cuore, al mistero di ogni uomo, alla dignità preziosa di ogni uomo, alla profondità del suo volere, la richiesta morale non finisce più. Non la puoi chiudere in una regola, è infinita. L'uomo supera infinitamente l'uomo e le leggi. L'amore non può essere delimitato dalla legge. La legge ti mette dei paletti oltre i quali tutti gli altri ti dicono: ma guarda che questo non è un comportamento d'amore. Ma poi dentro i paletti l'amore ha la strada infinita davanti. Vi è stato detto non uccidere. La legge almeno quello ti dice: se ammazzi uno non lo ami. Ma io vi dico che se anche solo gli dici stupido, lo ammazzi. È un po' diverso. È un po' diverso. Ma io ti dico che per voler bene a uno non sei mai stato troppo gentile, troppo paziente, buono a sufficienza, mai, non è mai finito l'esigenza dell'amore. Vi è stato detto non commettere adulterio, ci mancherebbe altro, ma io ti dico che persino uno sguardo impuro è immorale. E grossolani a scandalizzarsi di questi, non hanno capito niente di chi è l'uomo, non di cosa vuole Dio, di chi è l'uomo, lo disprezzano. Basta che non faccia adulterio a posto. È una grossolanità enorme sull'uomo. Vi è stato detto di non spergiurare, ma io ti dico, non solo non devi giurare per tuo padre, tua madre, su Gesù Cristo, sul coltello, sulla tua testa, ma il tuo parlare non ha bisogno di giurare un tubo. Sì, sì, no, no, che altro? Queste richieste di Gesù, che sono richieste per alcuni versi umanissime, non hanno proprio niente di divino, sembra. Ma sono così umane da essere un uomo diverso da quello che si vede in giro. È l'uomo nuovo, appunto. È l'uomo creato. È l'intenzione di Dio sull'uomo. È Gesù Cristo, appunto, no? Il fondamento cristiano della morale è questo, alla fine. È l'uomo Gesù. Queste richieste dell'amore che ricoprono tutto l'umano, l'amore fonda l'inaudita dignità dell'uomo e l'infinita attenzione che l'uomo richiede. Questo è lo stile cristiano della morale. Queste pretese di Gesù, che a qualcuno sembrano pretese, a partire da noi, il fatto che non le ricordiamo, il fatto che non le valorizziamo, il fatto che non le osserviamo, vuol dire che le riteniamo pretese esorbitanti, disumane, ingiuste, non nostre. Queste pretese di Gesù in realtà sono l'annuncio di una grazia. È questo che non capiamo. Ci sembra la richiesta di una regola, quella cristiana. E quando è così facciamo bene a recalcitrare, a cercarne di più buone. Ma non abbiamo capito appunto che la morale cristiana è anzitutto una grazia. Queste pretese di Gesù, e questa è la novità cristiana, si fondano sul fatto che è Lui a fare così per ciascuno di noi, non sta dicendo cosa pretende da noi, sta dicendo come fa Dio per ciascuno di noi. Dio è infinitamente attento all'uomo e dà ad ogni uomo una dignità inaudita. E l'invito prima a fare, prima che a fare qualcosa, l'invito è anzitutto a credere. La legge nuova è la fede. È la fede che noi crediamo, che accettiamo ciò che Dio fa per noi. Questa è la cosa che noi non accettiamo. E poi evidentemente che ci mettiamo a disposizione per quel che siamo, con le dita così, poverette, spiattite, così, come sei, no? Con tutte le paure che ti ha lasciato mamma, con tutte le paure di far bella figura con quelli che ti giudicano, con le bugiette che ti scappano fuori, che so io, con le... che tutti cerchiamo però di testimoniare nella faticosa costruzione della legge. Cerchiamo di fare agli altri ciò che egli fa per noi, accettando, perché anche qui non capiamo la bontà di Dio, fare gli altri ciò che Dio fa per noi non è tanto costruire le capacità per fare i buoni con gli altri, è accettare gli altri alla fine, è lasciarti fare il dono degli altri, lasciare che gli altri, diventandoti prossimo, siano il modo concreto del venire della grazia, siano il modo concreto con cui Dio ci viene incontro e ci dà la grazia della vita e ci salva dalla morte.